Gonzalo Guerrero era nativo di Palos de la Frontera, poco più giovane del compaesano Vicente Yáñez Pinzón, che sarebbe diventato capitano della caravella Niña nella spedizione di Cristoforo Colombo. Gonzalo non scelse il mestiere del marinaio, ma quello del soldato, e combatté nell'assedio di Granada come archibugiere. Anno fatidico, il 1492. Colombo salpava da Palos e pochi mesi prima i re cattolici mettevano fine all'Islam iberico espugnando l'ultima roccaforte dell'Andalusia. Soffocavano così nel sangue un dominio illuminato e tollerante in campo sia religioso sia sociale che ha lasciato ai posteri le meraviglie architettoniche dell'Alhambra granadina e della Meschita di Cordoba. Fu l'inizio di un'epoca di oscurantismo e terrore, con la Santa Inquisizione che perseguitava gli eretici allo scopo di impossessarsi dei beni degli ebrei, che sotto i sultani iberici avevano sempre potuto seguire la propria fede senza restrizione alcuna. Questo induce a riflettere su quanti passi indietro ha fatto l'umanità dai tempi dell'Islam iberico. Conclusa la Reconquista cattolica, Gonzalo fu assegnato alle truppe spagnole di stanza a Napoli come soldato dei Tercios, i battaglioni di fanteria tanto cari allo scrittore Arturo Pérez Reverte, che ha creato il memorabile personaggio del capitano La Triste. Nel 1510 Gonzalo Guerrero si imbarcò per l'avventura più estrema. Al seguito dei conquistadores, alla volta della Tierra Firme tra Cabo de Vela, l'odierna Colombia, e Cabo Gracias a Dios tra Honduras e Nicaragua. Poi, nell'agosto del 1511, dovette imbarcarsi ancora sul vascello Santa Maria de Barca al seguito del capitano Juan de Valdivia, salpato dal Darién colombiano con la missione di raggiungere Santo Domingo. Ma al terzo giorno di navigazione si scatenò un uragano e fecero naufragio. E fu così che Gonzalo Guerrero arrivò sulle coste dello Yucatan. Inizialmente fatto prigioniero dagli indios Maya, più avanti decise di vivere con loro, tra loro, da uomo libero e soprattutto addestrandone i guerrieri. Ma non di sola spada in pugno scorrevano le giornate di Gonzalo sulla baia di Chetumal. Arrivò l'amore per Sasil Ha, che era figlia di Na Chan Khan, che era il cacicco della comunità, quindi in pratica Sasila era la principessa del luogo. Corrisposto e con il consenso del padre, si sposarono secondo i rituali Maya e ebbero tre figli, i primi tre meticci della storia del Messico, qualche anno prima che Hernán Cortés sbarcasse sulle coste del Veracruz, e soprattutto tre figli dell'amore e non dello stupro dei guerrieri alla conquista del Messico. Gonzalo a quel punto si era fatto fare tatuaggi su tutto il corpo, indossava le vesti di un guerriero Maya. L'unico dettaglio a distinguerlo dagli altri era la folta barba. Intrapresa dunque la conquista del Messico nel 1519, Cortés era venuto a sapere della sua vicenda e non se ne capacitava. Convinto che un soldato spagnolo non potesse aver deciso di restare a vivere con gli indios, era certo che fosse trattenuto con la forza. Inutilmente inviò messaggeri avvalendosi di indigeni alleati. Tornavano sempre con la notizia che Gonzalo rifiutava di tornare a unirsi ai suoi. E ciò lo indispettiva assai, perché gli avrebbe fatto comodo avere un interprete e una guida con l'esperienza di Gonzalo Guerrero. Ma lui, che ormai chiamavano El Renegado, si prodigò ad addestrare i Maya a combattere i nuovi nemici. Insegnò loro a non aver paura dei cavalli e come colpirli per disarcionare gli spagnoli e spiegò cos'erano gli archibugi e i cannoni che facevano sì il rumore del tuono, ma dopo la prima scarica si poteva andare all'assalto perché avevano bisogno di tempo per ricaricare. Gonzalo Guerrero morì combattendo nel 1536 quando affrontò le truppe di Lorenzo de Godoy guidando l'attacco di 50 canoe di guerrieri Maya sulle acque del rio Ulua. Cosa fu a conquistare il conquistatore? Gonzalo era avvezzo a ogni nefandezza. Aveva vissuto gli intrighi di potere dei capitanes e assistito a chissà quali atrocità. Forse ne aveva commesse lui stesso. Nelle Americhe si era ritrovato immerso in un verminaio dove obbedire a un hidalgo voleva dire inimicarsene un altro, in un continuo rovesciamento di alleanze e complicità, stando ben attento a non schierarsi, a tenere un basso profilo, fingendo di dedicarsi alla manutenzione del suo archibugio, nella consapevolezza che la parola meglio detta è quella non detta. Quién sabe se davanti alla fierezza dei Maya, spietati a loro volta, ma ferreamente legati a tradizioni improntate alla rettitudine e al coraggio, sicuramente sanguinari all'occorrenza e un tempo sporadicamente disposti al sacrificio umano, ma comunque pervasi da un senso dell'onore che denotava l'attaccamento a ciò che oggi chiameremmo etica. Chissà se Gonzalo non vide in loro un esempio di pulizia morale di fronte al marciume delle faide interne ai conquistatori, che perivano più di spada amica che di lancia con punta d'ossidiana. Non credo che gli bastò l'Eden della Baia, la natura incontaminata, la vita tutto sommato semplice e regolata da ritmi salutari, l'amore limpido di Sasilha. No, doveva esserci molto di più per convincerlo a impugnare le armi contro i commilitoni d'un tempo e decidere che i Maya erano la sua gente, per la quale sacrificare ciò che aveva appena ottenuto, un'esistenza degna. Ecco, mi piace immaginare che fosse stata la dignità del nuovo mondo, in contrapposizione all'indegnità del vecchio, a farlo diventare il renegato, l'ignominioso traditore di un'epoca e di un intero sistema di valori agli occhi della sua razza. Non gliel'avrebbero mai perdonata, cancellandone per secoli la memoria e rifiutando di riconoscergli di essere stato il primo europeo ad aver compreso le ragioni dell'altro.